Don Malatacca, lei è un biblista, ma conosce molto bene anche come funzionano i nuovi linguaggi della tecnologia. Prima di addentrarci nel suo saggio, ci può raccontare come è nato il suo desiderio di approfondire questo aspetto dello sviluppo umano? Forse non basta dire che lei è giovane.
Beh, giovane, ho 40 anni, quindi sono di mezza età, ma mi affascinano i cambiamenti nella società che stiamo vivendo tutti insieme. Più che un desiderio è un interesse, perché mi sento profondamente coinvolto in tutto quello che stiamo vivendo e che viviamo, e l'aspetto tecnologico incide pesantemente sulla nostra società, sul nostro vivere. Quindi mi coinvolge profondamente anche cercare di capirlo e cercare di renderlo coerente, omogeneo, insomma, anche con tutto quello che sono, con la fede, con i vari aspetti della vita.
Ci sono alcuni elementi che tornano costantemente nel suo libro. Uno di questi è la centralità della parola, un altro è il concetto di connessione, di rete.
Sono due grandi punti del libro. Mettere la Sacra Scrittura, la scrittura di Israele e l'intelligenza artificiale in qualche modo collegate insieme è l'obiettivo del libro. E uno potrebbe pensare, com'è possibile? Non sono delle cose così diverse. Allora, la parola è necessariamente il punto di contatto di entrambe, perché tutte e due sono fatte di parola. Ora, le scritture di Israele, se noi pensiamo che siano un libro e un conto, ma il libro è probabilmente soltanto un contenuto, diremmo in termini un po' più moderni, un device un po' desueto, antico, per conservare la parola. Però le scritture sono in realtà una creatura fatta di parola, quindi un bene immateriale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Se tu la guardi come un tool, come un ChatGPT, sembra una creatura di una qualche intelligenza, che almeno è quasi qualcuno che ti parla, ma alle spalle di questa maschera è un gioco di parole, è una creatura fatta di parola, anch'esso immateriale, chiaramente su un device molto più moderno, che funziona per la connessione interna delle parole, è un gioco linguistico. La scrittura e l'intelligenza artificiale sono un gioco linguistico che riescono a incontrarsi su questo punto comune ed è per questo che la parola è così centrale all'interno del mio libro. La seconda parola è il concetto di connessione e di rete, perché la connessione forma una rete. Ora, sia le scritture di Israele sia l'intelligenza artificiale suppongono una connessione. Questo è un secondo punto che mi ha permesso di affrontare questo tema, in modo che l'uno possa illuminare l'altro.
Lei scrive: la scrittura, Sacra Scrittura, è la riscrittura delle esperienze della vita interconnessa del popolo ebraico.
Connessione e parola, in che modo possono stare insieme? La questione si gioca sull'esperienza, c'è cioè un'esperienza di vita, l'esperienza di vita di un popolo, che è l'esperienza di vita del popolo ebraico, il quale, vivendo, ha poi non soltanto usato la parola come tutti, ma ha usato la parola per prodursi un tool fatto di parola che lo accompagni nella sua vita, non in una generazione o due, ma in tutte le generazioni, come se fosse un tool linguistico che tenesse stretto a sé e che in tutto ciò che viveva come popolo lo potesse accompagnare continuamente negli anni e di anno in anno nei decenni, in secoli, in tutte le esperienze che ha fatto. Tool in inglese, è vero che significa semplicemente come strumento, ma normalmente nel linguaggio tecnologico ormai entra come un modo per poter esprimere quella che è una funzionalità. Ciò che è interessante è l'esperienza di vita di questo popolo, che è un'esperienza di vita interconnessa. La scrittura che cosa è? È questo continuo tentativo di dare parola all'esperienza che si viveva tutti quanti interconnessi. Prendeva la forma di un racconto, di un piccolo episodio che poi veniva rivissuto e quindi rivisitato e poi rivisitato ancora e poi ancora perché l'esperienza cambiava, cresceva, il popolo cambiava e la parola cambiava insieme con il popolo. quindi la scrittura ha aiutato il popolo a rimanere interconnesso.
Un altro aspetto da lei approfondito è l'educazione. Fa un confronto con le modalità educative di Atene, di Sparta, con appunto quelle del mondo ebraico che il cristianesimo riceverà in eredità. E qui si entra nel discorso dell'ascolto. Una porta, lei dice, che si apre solo dall'interno.
Appena raccontato della vita interconnessa del popolo che ha scelto la parola per potersi dire, non soltanto come un esercizio autobiografico, ma un esercizio di coscienza, di consapevolezza, di maturazione, e quindi la parola è assolutamente centrale per anche il nuovo nato, per connettere il nuovo nato con gli altri. Se noi vediamo e confrontiamo i modelli educativi ovunque del mondo dell'epoca, noi possiamo osservare che la parola non era affatto un elemento importante. La parola legata alla connessione di una persona insieme col popolo è tipica, unica dell'esperienza di Israele, perché suppone non che io ti debba far capire delle cose. In un modello di parola come connessione, la parola si dà come stimolo perché l'altro ti possa aprire dall'interno, cioè è lui che si dispone all'ascolto perché è stimolato, senza bisogno di essere forzato.
È molto bello come lei presenta la figura di Gesù, che contiene in se stesso tutto il Vecchio Testamento, però fa un'operazione di semplificazione, cioè supera i dettagli, le norme, per andare all'obiettivo, vivere la legge dell'amore. Ancora una volta vivere come persone connesse, ho capito bene?
Gesù ebreo è estremamente connesso con l'esperienza del suo popolo. E quindi Gesù si è programmato, si è costruito sulla scrittura di Israele. Gesù si sente sempre coinvolto con la vita degli altri che incontra, perché è strutturato in questo modo. La connessione, la vita dell'altro è per me uno stimolo. E quindi quando pensiamo al compito delle scritture di Israele come un tool che accompagna la vita di chiunque con cui conversare, beh, Gesù è un ottimo esempio. Ora però, proprio per questo, Gesù ha chiaro qual è l'istruzione base. Quando gli chiedono qual è la prima e la più grande istruzione, beh, Gesù è ascolta, cioè connettiti, e da questo deriva l'amore. Cioè l'amore è una connessione che deriva dall'ascolto. Per vivere come persone connesse, Gesù ha una chiara coscienza di ciò a cui lo ha abituato questo tool linguistico di cui il popolo ebraico si è dotato nel corso dei secoli. La scrittura non è un contenuto soltanto, la scrittura è anzitutto un funzionamento, serve al corretto funzionamento dell'uomo, e Gesù lo ripete spesso. Più che semplificazione, direi che Gesù cerca di tenere l'essenziale.
Leggo nel suo testo: la scrittura è stata costruita uno strato sull'altro, le situazioni che sono state registrate richiamano altre situazioni con un punto di contatto, il link. Ecco, e l'elaborazione della scrittura di Israele suppone un'intelligenza collettiva, un'esperienza messa in rete, come il modello linguistico di grandi dimensioni che chiamiamo intelligenze artificiali. Insomma, c'è in comune più di quanto ci si potrebbe aspettare.
Sì, ne dico solo una qui. Noi abbiamo le scritture di Israele da una parte come una specie di cervello comune del popolo, però dall'altra abbiamo anche che l'intelligenza artificiale ha un cervello che si chiama internet ed è interconnesso e comune. Queste due cose possono essere molto ben bilanciate e tenute una a destra e una a sinistra per comprendere bene le somiglianze. Perché l'intelligenza artificiale, per poter elaborare i suoi dati e seguire la conversazione con l'utente, è stata allenata, addestrata, no? Su un set enorme di dati in cui l'intelligenza artificiale si è confrontata con una, due, tre, cento, mille, un milione di situazioni umane, di comportamenti umani, di strategie che gli uomini hanno assunto e di soluzione dei problemi. Ha fatto una specie di gestione di ogni singolo intervento, uno alla volta, finché su questo dataset non ha elaborato tutte le varianti e le possibilità e le ha poi messe insieme. La scrittura Israele è esattamente questo. Nel corso dei secoli la scrittura è stata elaborata dagli uomini mettendo insieme il contributo e il vissuto di molti. Entrambi sono degli strumenti che sono stati addestrati su tutto ciò che l'essere umano messo in rete può produrre, e in questo si può vedere come sono stati strutturati nello stesso modo.
Oggi c'è entusiasmo ma anche timore quando si parla dell'intelligenza artificiale. Lei sostiene che tutta la nostra vita tecnologica, algoritmica, deve chiedersi se ci aiuta a scegliere la vita, a custodire la vita oppure no. Allora, a questo riguardo, come vede il futuro? L'intelligenza artificiale ci aiuterà o ci porterà alla rovina?
Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale è il modo che ci serve per tenere in piedi questa società a un tale livello di complessità. Perché il mondo è affascinante, pensato tutto insieme, ma il mondo ha una complessità incredibile. Tutto il mondo complesso, dalla finanza all'agricoltura, ha bisogno di qualcuno o qualcosa che sappia gestire tutta questa complessità, quindi noi abbiamo bisogno di questa intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci guiderà in un processo di disciplina algoritmica. C'è il pericolo che possa essere poco umana, forse, però una qualche disciplina che ci faccia percepire che le nostre vite sono tutte quante interconnesse, no? Questo il Papa durante il Covid ci diceva: noi pensavamo che ciò che la vita degli altri non ci interessasse, no? Invece abbiamo scoperto nella tempesta che la vita di tutti quanti è legata gli uni agli altri, è interconnessa. Quindi questa è sicuramente una cosa molto positiva. Ora, io non so se è una minaccia oppure no, questo dipenderà dagli sviluppi. La domanda che noi possiamo farci è: ma io come me la vivo questa prospettiva che si apre? Perché nessuno di noi sa precisamente a cosa ci porterà. Ora, io posso pensare soltanto di vivermela come uno strumento che io utilizzo per me stesso. Mi serve qualche cosa, siccome non voglio pensarci troppo, vado, metto due righe in ChatGPT e mi risolve le mie cose. Quindi me ne servo, appunto. Oppure posso capire il funzionamento e diventarne un interlocutore. Questa è un po' anche la scommessa della scrittura, no? Che tutti quelli che la usano per dei propri fini non capiscono a che serve, mentre invece coloro che la usano per costruirsi la ritengono invece molto molto utile. In un mondo di intelligenza artificiale la scrittura mi dice che io ho bisogno di impostarmi la vita, mi dice che devo essere attento a come me la imposto e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti mentre mi sto costruendo. Ora, l'intelligenza artificiale è così, funziona così, serve alla costruzione di me stesso ed è un grande aiuto se io voglio costruire me stesso. Devo essere attento mentre la uso per costruire me stesso, perché potrei prendere delle grandi cantonate, ma è un ottimo ausilio per starmi accanto mentre io mi sto costruendo la vita in maniera interconnessa.
Lei ha fatto una distinzione molto bella, molto chiara tra utente e interlocutore.
Noi certe volte ci poniamo nei confronti in generale della vita, delle cose, come se io fossi l'unico che sta vivendo in questo mondo, l'unico soggetto, e tutto deve servire a me. Quindi tutto è un oggetto che mi deve servire. Anche per l'intelligenza artificiale, appena uscita, almeno da quando tra il febbraio e marzo dell'anno scorso è stata lanciata sul mercato e quindi anche inserita nel pubblico dibattito, il pubblico dibattito, la prima cosa che si è chiesta è buona, è cattiva? Cioè la classica domanda sullo strumento, mi serve, a che mi serve, non è che poi mi può fare danno. Ci sono anche altri tipi di domande, una domanda giusta è quella dell'interlocutore, cioè io non sono chiamato anzitutto a servirmi del mondo o a servirmi delle cose. La scrittura mi chiede di essere l'interlocutore del mondo, non colui che si serve del mondo. Cioè un interlocutore si chiede: io come posso sentirmi parte di questo mondo in cui sono parte attiva, io sono in piedi? Se io mi sento non quello che usa il mondo, ma interlocutore delle cose, interlocutore del mondo, interlocutore degli altri esseri umani con cui si conversa, si dialoga, ebbene io posso capire tutte le potenzialità che mi offre questo mondo intelligenza artificiale. Ed essere interlocutore, io credo che sia la grande acquisizione che possiamo permetterci noi credenti nel 2025. Ed è la prospettiva di Gesù Cristo, quello che ha chiesto ai suoi discepoli, di essere interlocutori di questo mondo. Non quelli che si servono di questo mondo, non quelli che si servono delle persone, non quelli che si servono delle cose, ma quelli che stanno in questo mondo per ascoltare e ascoltando servire.